In quel livido aprile del 2002, i soldati di occupazione avevano cominciato a sparare indiscriminatamente nei quartieri della città, uccidendo molti civili che si trovavano fuori o nelle loro case, in una Betlemme ridotta al fantasma di se stessa, vuota nelle strade, spaventata, assediata. La corrente mancava già da diversi giorni e sarebbe mancata ancora a lungo. Farida Amal, che abitava in un quartiere del centro, in una casa di due piccole stanze con i suoi quattro bambini, si avvicinò alla finestra quando sentì gli spari. I soldati spararono appena scostò la tenda. Farida cadde all'indietro, colpita al petto. Accorsi spaventati, Mina di 11 anni, Ibrahim di 9, Yusuf di 6 e Bahia di 4 cominciarono a piangere disperati. Mina, che si comportava di solito con i fratelli più piccoli come una vice madre, piangeva e strillava più di tutti. Dal pavimento, da cui non riusciva ad alzarsi, Farida cercava di rabbonire i bambini, ma il sangue usciva copioso e silenzioso dal suo corpo e ne furono intrisi il tappeto, il pavimento, i vestiti di Mina, inginocchiata piangente accanto alla mamma, mentre Ibrahim, attonito, teneva per mano la sorellina. E Yusuf singhiozzava col naso che gli colava. Finché ebbe la forza, Farida raccomandò ai bambini di non avvicinarsi alla finestra e non uscire per strada. Poi, quando il sangue abbandonò del tutto il suo corpo, assieme al soffio vitale, dovette chiudere gli occhi e lasciare che tutto andasse come gli pareva in questo mondo. I bambini smisero di piangere e restarono per molto tempo in silenzio. Il silenzio era così denso che si poteva tagliare a fette come una torta. Cominciarono ad aspettare. Che cosa aspettassero non lo sapevano neppure loro. Inconsciamente aspettavano la salvezza. Aspettavano che il loro padre li venisse a prendere e che facesse rotolare indietro il tempo, come quando si schiaccia il tasto del telecomando del videoregistratore. E facesse rialzare la mamma per farla tornare a prima che si avvicinasse alla finestra. Ma Mahmoud Amal si trovava in carcere nel deserto del Negev e non sapeva far rotolare indietro il tempo. Le copiose lacrime si erano seccate assieme al moccio sul viso di Yusuf, che appariva molto sporco. Mina si era strappato il nastro insieme ai capelli ed ora le pendeva sciolto sulla spalla. Si erano ritirati tutti nell'altra stanza, lasciando sola la mamma. Più passava il tempo, più mancava loro il coraggio di andare a vedere. Cessando di muoversi e di parlare, Farida aveva smesso di essere la mamma per diventare un cadavere e i bambini avevano paura. Poi scese la sera e il buio si fece man mano più compatto. I piccoli unirono i loro lettini e si addormentarono abbracciati per farsi coraggio. L'alba del giorno dopo sopravvenne come un incubo a riportarli nella loro dolorosa e smarrita immanenza. Mentre le piombava addosso la coscienza della realtà, Mina si chiese se non era stato tutto un brutto sogno, ma le bastò guardare in faccia i fratelli per capire. Intanto Bahia aveva cominciato a frignare, aveva fame e invocava la mamma. Mina decise di fare un sopralluogo in cucina. Per andarci doveva passare nella stanza dove la mamma giaceva morta sul pavimento e dovette fare appello a tutto il suo senso di responsabilità. Avanzò cautamente, come se attraversasse un terreno minato. Passandoci davanti, pensò di chiudere gli occhi e poi di correre in cucina. Ma se una parte di lei aveva paura, un'altra esigeva di sapere, di vedere. Inoltre, il cadavere ostruiva l'ingresso del cucinino. E c'era il rischio di inciamparvi. Farida giaceva immobile, come il giorno prima. Attorno al suo corpo il sangue si era seccato e un paio di mosche precoci vi ronzavano sopra. Mina fu colpita dal pallore del viso della mamma. Era bianco come un foglio di quaderno. Poi sentì i lamenti di Bahia dall'altra stanza, si scosse, scavalcò il corpo e raggiunse la cucina. Trovò latte e biscotti, li prese, li portò di là di corsa per Bahia e Yusuf. Lei e Ibrahim non avevano fame. Mentre i più piccoli mangiavano, si guardarono in faccia. Cosa facciamo adesso? Domandò Ibrahim. Decisero di andare dai vicini. Gli inquilini della porta accanto abitavano in 8 in due stanzette, come quella di casa loro, ma fecero posto per Bahia. Le donne tolsero la mamma dal pavimento e la lavarono. Non era più rigida, come un pezzo di legno, ma i capelli si erano appiccicati alle piastrelle per via del sangue che aveva fatto da collante. Fu chiamata l'autoambulanza perché portasse via il corpo. Ma il palazzo era circondato dai soldati che impedivano a chiunque, uomo o mezzo, di accostarsi. Questa situazione rese impossibile il seppellimento. Scendeva la sera del secondo giorno dalla tragedia. La mamma, tutta lavata e avvolta nel lenzuolo, era distesa sul suo letto. Bahia stava dai vicini. Mina, Ibrahim e Yusuf dormirono abbracciati al buio sui loro lettini accostati mentre fuori crepitavano gli spari. Il terzo giorno un odore dolciastro cominciò ad uscire dalla stanza dove la mamma giaceva nel suo lenzuolo. La vicina, venuta a controllare, trovò i bambini asserragliati nella loro stanzetta, digiuni e angosciati. Come potevano mangiare con quell'odore di morte sempre più penetrante? La donna si guardava intorno smarrita. Dove mettere tutti quei bambini? A casa sua non c'era più posto e lì il cadavere li cacciava via. Non riuscendo a risolvere il problema da soli, i vicini si rivolsero a un'organizzazione che aiutava la gente in difficoltà in quei giorni drammatici, Al-Ahr, che aveva contattato le autorità militari e civili israeliane e perfino dei membri della Knesset per chiedere il loro aiuto. Le autorità avevano risposto positivamente alle richieste di Al-Ahr, ma non avevano fatto niente. L'assistenza non era stata fornita. Il comandante delle forze che circondavano la casa continuava a rifiutare ai medici l'accesso alla zona e il cadavere di Farida giaceva ancora nel letto di casa. Allora Allah aveva chiesto l'assistenza del Comitato Internazionale della Croce Rossa, il quale aveva risposto che in questo caso non poteva fare niente. All'organizzazione non restò che chiedere il sostegno della comunità internazionale e delle organizzazioni per i diritti umani. Così si giunse al quarto giorno, poi al quinto, al sesto e al settimo. Nonostante le premure dei vicini di casa, i bambini si rifiutavano ormai di mangiare. L'odore di morte si era fatto insostenibile e la porta di casa era perennemente aperta. L'odore raggiungeva anche l'appartamento accanto, impregnava i muri del palazzo, scivolava verso i piani inferiori. Nei giorni precedenti, Yusuf, mezzo addormentato, era entrato nella camera dove giaceva la mamma, trovandosi di colpo davanti al cadavere che andava in putrefazione. Aveva cominciato a gridare come impazzito, scappando sul pianerottolo e poi per le scale. Mina gli era corsa dietro perché non uscisse per strada e si beccasse una pallottola. Era riuscita a riportarlo indietro, ma Yusuf non aveva voluto saperne di entrare in casa e si era portato il cuscino sulle scale. Qualche giorno dopo, anche Ibrahim aveva cominciato a gridare e sbattere tutto per aria. Mina piangeva da giorni e invocava sottovoce la mamma, ma piangeva piano perché i singhiozzi le toglievano il respiro e non poteva aprire la finestra. Di fronte a tanta crudeltà, a Farida Mal, che se n'era già andata da questo mondo da tanti giorni e se ne trovava incommensurabilmente lontano, non restò che tornare indietro per andare in aiuto dei suoi bambini, le cui invocazioni la inseguivano di giorno e di notte. Ora la sua anima dolente girava attorno a quel cadavere, cercando un punto d'entrata. Ed ecco che, contravvenendo alle leggi della natura, Farida tornò in quel corpo in putrefazione perché smettesse di decomporsi e di tormentare i suoi bambini. I bambini, che avevano ormai costantemente un fazzoletto sulla bocca, si accorsero che il cattivo odore era diminuito e si poteva perfino entrare nella stanza senza vomitare. Mina ne approfittò per andare a piangere vicino alla mamma. Aveva paura di sollevare il lenzuolo e di guardarne la faccia, ma il suo corpo non le faceva più paura. Se volete, vi leggo anche un brano poetico. Che ne so, uno qualunque,
Qual è quello
andiamo.
da cui hai tratto il titolo?
Ma non è
Non c'è
quello che mi.
uno.
Sì, no, c'è, però. No, pensavo magari di andare verso Baghdad, non so, visto che che ho letto il racconto di sull'Intifada, ma magari devo andare di leggere qualcosa verso la poesia, di leggerla. Scusate. No, ma non ho capito, ma dov'è Baghdad? Ah, ecco, sì, siamo già su Baghdad, sì. E molto si tratta di trovare il... Ecco, cominciamo, prendiamo questo. Da Samawa il grido di Gilgamesh si risveglia dai secoli, si mescola all'urlo delle madri, trasportato dall'Eufrate, rosso di bagliori, di fuoco e di sangue. Occhi che si aprono sul vuoto, abbracciano la desolazione di un paese annientato. Stranieri catafratti calpestano il nostro suolo, indifferenti al martirio delle palme. Danno ordini, puntano armi, agitano fucili sulle teste di iracheni nella polvere ai loro piedi. Chi sono costoro? Non conosco i loro sogni, non ho percorso i loro labirinti. Era un poeta in Iraq, il poeta è voce e orgoglio della nazione dai tempi degli Abbassidi, ma ora non sono più nulla. Si sgretola coi manoscritti bruciati la mia voce, coi fogli sparsi dei libri a quattro venti, ceneri mortali di una cultura uccisa, cristalli di Baghdad spezzati come lacrime, voce della poesia fragile e forte che muore sotto i cingoli dei carri armati. Mi sporgo sull'abisso, vagare, vedo ombre stralunate. Credevo di guardare una visione misteriosa a Baghdad, fragile ricamo di eternità. Sentivo perfino le melodie del flauto che accompagnano la danza dei dervisci. La città mi veniva incontro, luogo simbolico o assassinato. La madre sciita, avvolta nei suoi veli, emerge dal fumo con la piccola figlia uccisa sulle braccia. Nel suo volto di pietra, con sgomento, ho riconosciuto me stesso. Questa era la voce del poeta di iracheno, insomma.